Va ora in onda l'Angolo della Scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Presenta il professor Massimo Emanuelli.
Ciao ciao a tutti da Massimo Emanuelli, bentornati all'Angolo della Scuola, un programma per studenti, genitori, insegnanti e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Per intervenire in trasmissione mandate una mail a angolodellascuola@tiscali.it. Ripeto, angolodellascuola@tiscali.it. Sono tanti, tantissimi, ogni settimana crescono le richieste di intervento, daremo spazio a tutti. Settimana scorsa abbiamo parlato dei promessi sposi, al cinema, in radio, in televisione e soprattutto a teatro. Ne abbiamo parlato con Vanni Colombo, la regista Luisa Borsieri e l'attore Lorenzo Marangon. Questa sarà una settimana molto impegnativa per me. Doppio appuntamento, l'Angolo della Scuola con due ospiti, Loredana Ciafani, che ci parlerà dei problemi degli ausiliari tecnici amministrativi della scuola, problemi dei bidelli e di tutti coloro che lavorano all'interno delle scuole. Loredana è rappresentante nazionale, non ci sono solo gli insegnanti e gli studenti, ci sono i bidelli, c'è il personale di segreteria, ci sono gli assistenti di laboratorio e sentiamo anche la loro voce. Loredana che abita e lavora in provincia di Siena, ma non è senese e non è del Monte dei Paschi, perché poco prima della trasmissione qualcuno faceva ironia sul Monte dei Paschi di Siena. A proposito di banche, domani alle 21.30 riparte Stile Italiano, l'altra mia trasmissione, la storia della canzone italiana raccontata dai suoi protagonisti. Dopo l'avventura estiva, durante la quale tutti i più grandi cantanti che hanno fatto canzoni dell'estate, i più grandi cantanti della musica leggera italiana, sono stati da me intervistati, abbiamo ricostruito la storia delle manifestazioni canore estive dal 1962 ai nostri giorni, la storia d'Italia con i cantanti, si riparte con Stile Italiano, la storia della canzone italiana raccontata dai suoi protagonisti. Domani alle 21.30 parto con Alberto Radius, un grande della musica leggera italiana. Domani esce il suo nuovo CD, Panca d'Italia. Già il titolo è un programma e tra poco ce lo ascoltiamo. Domani alle 21.30 Alberto Radius, ospite di Stile Italiano. Lo incalzerò alla mia maniera di domande, ricostruiremo la storia della musica leggera italiana di Alberto Radius, dalla Formula 3 e Lucio Battisti agli esordi fino ad oggi. Banca d'Italia. Banca d'Italia, Monte dei Paschi di Siena, ma la signora Ciafani non c'entra e tra poco ci raggiunge Loredana Ciafani. L'altro ospite della puntata è il poeta rapper Andrea Ansevini, con la sua consorte, anche il nome consorte ricorre spesso nella storia del PD-PC, vabbè ma lasciamo perdere, loro non c'entrano niente, la sua consorte Adele Muscato. Direi a questo punto, prima di iniziare la puntata, di raggiungere Loredana Ciafani, di ascoltarci in anteprima la canzone che dà il titolo al nuovo CD di Alberto Radius, Banca d'Italia, e poi iniziamo la puntata con Alberto Radius. Vi do appuntamento domani alle 21.30.
Certo abbiamo vissuto tempi strani, li hanno fatti a pezzi i nostri eroi. Abbiamo fatto il tifo per gli indiani, mentre ladri e ciarlatani diventavano cowboys. Ci siamo persi dietro le illusioni, dietro le canzoni e i piedi a terra. L'aria da cattivi, troppo buoni, un po' ingenui, un po' coglioni, alla guerra come alla guerra. Banca d'Italia for you, viva chi sbaglia di più. Uno che imbroglia non c'è, però non farmi dire che sognavo un bel banchiere e i suoi lacchi. Tornano le principesse al nido, ci sono i professori alla TV, in fabbrica ogni tanto salza un grido, viene subito azzittito, ole un pazzo, ole un terrum. Le facce oneste son senza partito, proprio come lo siamo stati noi. Extra parlamentare adesso è un mito, non capisco, non mi fido, ma tu credici se vuoi. Banca d'Italia for you, viva chi sbaglia di più. Uno che imbroglia non c'è, sognava un bel banchiere, i suoi lacchi, Banca d'Italia for you, viva chi sbaglia di più, uno che imbroglia non c'è, però non farmi dire che sognava un bel banchiere, i suoi lacchi.
L'angolo della scuola, Massimo Emanuelli, abbiamo con noi Loredana Ciafani. Ciao Loredana.
Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Massimo, sono felice di essere ritornata nel tuo programma.
E Loredana è stata ospite già l'anno scorso, abbiamo parlato poco perché abbiamo divagato, poi abbiamo parlato degli ATA, poi abbiamo divagato sulla radio, ma questa è un'altra storia, magari ne parliamo poco dopo, abbiamo già parlato tanto l'anno scorso di radio. Gli ATA della scuola.
Allora, gli ATA nella scuola, ti parto dal titolo del mio libro precedente. In principio c'era il bidello, è il bidello che ora è diventato collaboratore scolastico e che è una figura di riferimento per insegnanti e alunni. Vorrei che il pubblico rivalutasse questa figura perché è una figura molto importante nella scuola. Il bidello o il collaboratore scolastico non serve soltanto a pulire i locali della scuola, ma è una figura importante dal punto di vista anche dell'ascolto dei ragazzi, cioè loro se hanno un problema vengono da te, se hanno qualcosa che non va vengono da te. Io mi sono ritrovata a seguire ragazzi che hanno bisogni di ascolto, bisogni familiari, bisogno di amore anche. È questo che il lavoro che faccio mi fa stare bene quando faccio queste cose qui, ecco.
Sì, il lavoro di noi tutti che lavoriamo nelle scuole senza alcuna distinzione, dal bidello certo, all'insegnante, al tecnico di laboratorio, dobbiamo dare affetto soprattutto.
Soprattutto sì, affetto. Diciamo che questa figura ora negli ultimi anni è stata un po' sorvolata con la legge 133 del 2008 fatta dal ministro Brunetta, che aveva detto all'epoca ci sono più bidelli che carabinieri, ha portato uno sconvolgimento non indifferente sia nel carico di lavoro sia nelle condizioni di lavoro del personale ATA collaboratore scolastico, perché ci siamo ritrovati nelle scuole ad avere pochissime di queste figure e quindi ci sono stati istituti che hanno rischiato di non aprire le scuole, oppure ci sono stati colleghi, anche io in prima persona te ne parlo, ho dovuto fare servizio tra una scuola e l'altra cercando di non farle chiudere, cioè tenerle aperte. Queste cose molti insegnanti, genitori, diciamo l'opinione pubblica in generale non le sa.
Gli insegnanti sì, ecco, non per difendere la mia categoria, ma ti segnalo un problema che ho visto io con i miei occhi, pensavo fosse relativo solo a Milano e alle strutture che conosco, ma mi è arrivata una mail da Genova. Le province cosa c'entrano? La provincia ha tolto chi fa le pulizie in un omnicomprensivo, ma allora...
La provincia gestisce, cioè le pulizie che vengono fatte in alcuni istituti superiori, perché la gestione degli istituti superiori è della provincia. È stato ridotto il personale delle ditte che fanno le pulizie e il lavoro è ricaduto sui collaboratori scolastici.
Ecco, mentre voi collaboratori scolastici dipendete dallo Stato per le scuole medie.
Noi siamo statali.
Per le scuole medie, lo dico per i radioascoltatori, medie inferiori.
Allora, ti spiego un attimino come funziona la gestione delle scuole elementari e medie e le scuole materne è affidata al comune come gestione di logistica, riparazioni, cosa ti posso dire, insomma i locali sono del comune e li gestisce il comune. Per quanto riguarda invece gli istituti superiori, la gestione è
della provincia, i muri, ecco, io lo dico per i radioascoltatori,
sì. E quindi anche le ditte che fanno le pulizie sì, all'interno sono della provincia, è questa la distinzione come gestione. E chiaramente con la riduzione dei fondi statali ci sono successi parecchi problemi, ecco.
Sì, la burocrazia è molto complicata, io riassumo, sapevo queste cose ma era per spiegarlo ai radioascoltatori, mica è colpa dei radioascoltatori, è colpa di chi fa le leggi complicate. Praticamente lo Stato, la comuni, le regioni per i CFP, le province, l'ente pubblico taglia tutto, tranne una cosa, gli stipendi ai politici. Non a tutti, perché qualcuno se l'è autoridotto lo stipendio dei politici, ma sono pochi, eh.
Sì, ma questo non l'ha saputo nessuno, perché l'opinione pubblica a maggior parte non l'ha capito ancora.
Signora Ciafani, io sono zenese, lei è senese, ma non sarà mica dei Monti dei Paschi lei? Credo di no, perché il Monte dei Paschi è del PD. Però sa, cara mia signora Ciafani, la direzione del PD ha detto: noi col Monte dei Paschi non c'entriamo niente. Se il PD non c'entra niente con il Monte dei Paschi, Ruby è la nipote di Barak.
Una maggior parte dell'opinione pubblica sostiene che l'economia è ripresa, crede ai TG.
Purtroppo la televisione è falsa.
E la radio? E la radio invece, viva la radio. Siamo in radio, ascoltiamo, perché fai anche tu radio, poi riprendiamo a parlare dei problemi di Diata. Ascoltiamo un disco, sceglilo Loredana.
I Nomadi con Io Vagabondo, è una canzone che mi piace tantissimo.
Chissà dove era
I Nomadi, Io Vagabondo. Quanti ricordi, Loredana?
Sì, bellissimi.
Questo brano è stato rifatto da tanti cantanti ed è stato rifatto, lo dico perché in una delle puntate di Stile Italiano, il programma estivo che non c'è più, tra l'altro io stavo aprendo e Loredana nel fuori onda rideva, invece di dire L'angolo della scuola stavo partendo con Stile Italiano, abituato da mesi.
Ormai ad andare così, eh?
In versione estiva, no, la scuola è iniziata già da tanto tempo e l'ha rifatta Gianni Drudi, uno dei cantanti che è stato ospite a Stile Italiano e che tornerà all'angolo della scuola per parlare di scuola. Torniamo alla scuola. ATA è una sigla, sarebbe il personale ausiliario,
tecnico e amministrativo che fa servizio presso le scuole. In pratica è tutto l'entourage che è dietro alle quinte della scuola. Lo posso definire in questo modo, io lo vedo in questo modo.
Spieghiamolo a Brunetta che diceva i bidelli, forse perché cioè, non so da quanti anni non mette piede in una scuola, Brunetta, l'università è una cosa diversa.
Certo,
non ci sono solo i bidelli e i professori nella scuola, ma ci sono gli altri ATA che sono...
Sono figure di riferimento, sono figure che lavorano, anche se è vero, io posso dire la mia opinione, per colpa di molti che non hanno fatto il loro lavoro giustamente, ci abbiamo rimesso tutti, ci ha rimesso l'intera categoria, ma non è giusto vedere tutti nello stesso modo, perché ci sono persone che lavorano ogni giorno, vanno a fare il proprio lavoro, lo fanno anche con grosse difficoltà, ecco. Questo vorrei far capire al governo, cioè noi lavoriamo ma con grosse difficoltà, la nostra è una figura che spazia dall'essere psicologo, psichiatra e anche infermiere. Ho fatto una riunione giorni fa con delle colleghe e ci siamo ritrovati a dire ma se noi non avevamo delle competenze che ci vengono perché ognuno di noi non è detto che non abbia cultura, no? Come facevamo ad affrontare questo lavoro? Cioè non è più il lavoro di tanti anni fa cui il bidello era solo quello che faceva le pulizie e si trovava lì e insomma ascoltava ragazzi, ma poi non era una figura di riferimento come lo è invece in questo momento.
Le nuove generazioni vivono molto male, le trovo molto fragiline.
Certo, esatto. Questo è vero.
E rispetto a quelli della nostra generazione o ragazzi della generazione di 15-20 anni fa, uso un termine di Montale, soffrono ancora di più il male di vivere.
È vero.
Però io ritorno sullo stesso tasto, da Montale spazio a Gaber, e Gaber che si rifà a Montale, abbiamo fatto del nostro meglio per insegnargli il nostro peggio. Non noi, insegnanti, bidelli, il personale di segreteria, ci sono anche loro, gli assistenti di laboratorio che danno affetto, istruzione, educazione. Chi ha insegnato il peggio ai ragazzi sono stati politici e continuano e mi spiace dirlo alcuni genitori.
La famiglia spesso è assente, io vedo a volte delle situazioni che sono molto particolari, la famiglia è assente e delega agli insegnanti, delega alla scuola l'educazione dei figli, ma la scuola cosa può dare? L'insegnante cosa può dare? Dà l'educazione culturale, ma non può dare l'intera educazione ad un ragazzo, ci deve essere la famiglia dietro, ci deve essere l'amore dei genitori dietro, non puoi lasciare un figlio nelle mani della scuola e poi dire ma loro non sanno fare, ma loro, cioè, il ragazzo lo devono ascoltare e molto spesso la famiglia non ascolta i figlioli massimo, questo è un grosso problema, tu lo sai meglio di me.
Sì, io poi non mi sento depositario della verità, ho sempre il beneficio del dubbio, ce l'ho nel mio DNA, ma credo che la scuola abbia preso il posto della famiglia e quando salviamo un ragazzo è un grande successo e ci riusciamo.
Sì.
Questo però non l'hanno presente quelli che calpestano la scuola.
Esatto, perché la scuola viene etichettata come un luogo in cui non si produce, mentre invece è un luogo in cui la produzione è nascosta, non è visibile, perché la scuola è un'azienda che produce qualcosa che non è tangibile, il cui risultato influisce in maniera fondamentale sui comportamenti umani e sulla crescita psichica degli uomini e delle donne di domani. Quindi chi lavora nella scuola ha responsabilità non indifferenti, che sono variabili ogni giorno, perché abbiamo a che fare con il cosiddetto materiale umano.
E metto sotto accusa tutti, ma anche gli unici due che non ho accusato, i giovani, e ne parliamo dopo il brano musicale, e anche noi che lavoriamo nella scuola, avremo anche qualche peccato pure noi. Ascoltiamo un brano che introduce un po' come sono alcuni giovani, un brano del grande Giorgio Gaber, cito sempre Giorgio Gaber, tu lo sai perché ho avuto occasione e l'onore di intervistare più volte Giorgio Gaber e anche di parlare di queste cose. Gaber era un grande in tutto, ma la sua grandezza stava nel mettere a proprio agio l'interlocutore. Io ero tranquillo come lo sono con te, parlavo con la naturalezza che ho con te e addirittura lui riusciva a rendermi protagonista.
Era un grande.
E Gaber era riuscito a mettere sotto accusa anche noi. La mia generazione ha perso.
Mi piace la finta allegria, non sopporto neanche le cene in compagnia, e quei giovani sono intransigente di certe mode, canzoni e trasgressioni, non me ne frega niente, e sono anche un po' annoiato da chi ci fa la morale ed esalta come sacra la vita coniugale. E poi ci sono i gay che hanno tutte le ragioni, ma io non riesco a tollerare le loro esibizioni. Mi piace chi è troppo solidale e fa il professionista del sociale, ma chi specula su chi è malato, su disabili, tossici, anziani, è un vero criminale. Ma non vedo più nessuno che si incazza tra tutti gli assuefatti della nuova razza, e chi si inventa un bel partito per il nostro bene sembra proprio destinato a diventare un buffone. Ma forse sono io che faccio parte di una razza in estinzione. La mia generazione ha visto le strade, le piazze gremite di gente appassionata, sicura di ridare un senso alla propria vita. Ma ormai sono tutte cose del secolo scorso, la mia generazione ha perso. Non mi piace la troppa informazione, odio anche i giornali e la televisione. La cultura per le masse è un'idiozia, la fila coi panini davanti ai musei mi fa malinconia. E la tecnologia ci porterà lontano, ma non c'è più nessuno che sappia l'italiano. C'è di buono che la scuola si aggiorna con urgenza e con tutti i nuovi quiz ci garantisce l'ignoranza. Non mi piace nessuna ideologia, non faccio neanche il tifo per la democrazia. Di gente che ha da dire ce n'è tanta, la qualità non è richiesta, è il numero che conta. E anche il mio paese mi piace sempre meno, non credo più all'ingegno del popolo italiano, dove ogni intellettuale fa opinione, ma se lo guardi bene è il solito coglione. Ma forse sono io che faccio parte di una razza in estinzione. La mia generazione ha visto migliaia di ragazzi pronti a tutto che stavano cercando, magari con un po' di presunzione, di cambiare il mondo. Possiamo raccontarlo ai figli senza alcun rimorso, ma la mia generazione ha perso. Non mi piace il mercato globale, che è il paradiso di ogni multinazionale, e un domani state pur tranquilli, ci saranno sempre più poveri e più ricchi, ma tutti più imbecilli. E immagino un futuro senza alcun rimedio, una specie di massa senza più un individuo, e vedo il nostro Stato che è pavido e impotente, è sempre più allo sfascio e non gliene frega niente, e vedo anche una Chiesa che incalza più che mai, io vorrei che sprofondasse con tutti i papi e i giubilei. forse è un'astrazione, è un'idea di chi appartiene a una razza in estinzione.
Giorgio Gaber sapeva essere serio, profondo, ironico ed autoironico. Alcune strofe di questa canzone, e con i giovani sono intransigente, di certe trasgressioni non me ne frega niente, e sono anche un po' annoiato da chi ci fa la morale ed esalta come sacra la vita coniugale, e poi ci sono i gay che hanno tutte le ragioni, ma io non riesco a tollerare le loro esibizioni. E andava avanti con tante sacrosante verità. Questa canzone la scrisse fine anni 90, secondo me qualcuno magari si arrabbia. Sentiamo Loredana cosa ne pensa. La frase "e chi si inventa un bel partito per il nostro bene sembra proprio destinato a diventare un buffone".
Questa
ma la scrisse riferita, è chiaro che era riferita al Cavaliere.
Certo, però ai giorni nostri potrebbe essere riferita anche a qualcun altro. Mi stai portando lì, Massimo?
Sì. No, ma siccome questa domanda me l'ha fatta un mio collega per farmi un tranello, allora leggere le cose di stanza d'anni, Gaber dovrebbe essere vivo e dovrebbe rispondere Gaber.
Certo.
Non certo io. E poi l'ha scrisse in un altro contesto. Io ti posso dire una cosa, e la so per certo, da Gaber, con Grillo non ho mai parlato a tu per tu, altrimenti lui smentirebbe. A volte ascolta, mi dicono che mi ascolta. Io so per certo da Gaber che fu proprio Gaber a convincere Grillo, quando fu esiliato dalla Rai, o se ne andò, secondo i punti di vista, ad esibirsi nei teatri. Questo te lo do per certo, lo disse Gaber.
Questo lo sai per certo, allora. Esatto, quindi tu fai la tua ipotesi, non puoi fare la sua.
Dovrebbe, ma penso prima o poi farà una dichiarazione su cosa lui pensa di Gaber. Io credo molto, molto, molto bene. Il succo poi di questa canzone, che ha tanti risvolti, era questo. La mia generazione, lui parlava della sua generazione.
Sì.
Che non è la nostra, ma anche la nostra, ha perso perché non ha saputo educare i propri figli.
Esatto.
È vero?
Questo in parte è vero. Siamo stati tutti presi dal lavoro, siamo stati tutti presi da un certo rincorrere ambizioni, rincorrere status symbol, forse anche questo, che abbiamo lasciato che i ragazzi pensassero che il mondo è fatto di cose futili, e senza quelle cose futili è come non esistere. Tutti vogliono, ora in questo momento, tutti vogliono l'iPad, l'iPod, il computer, il telefonino con tutte le funzioni, eccetera, eccetera, e i genitori che non possono vengono ghettizzati, gli viene data una responsabilità di non essere all'altezza, perché la società ha fatto vedere che soltanto chi possiede questi beni e queste cose è visibile, esiste, mentre invece le cose che dobbiamo insegnare ai nostri figli sono altre. Non è il possedere che ci rende visibile, ma è il fare, l'essere. Io non so se tu sei d'accordo, Massimo, su questo.
Io ci sto pensando e riflettendo, è difficile dare una risposta, non mi tiro mai indietro, lo sai, nelle risposte, ma io non ho figli e quindi non posso
dire. Io ce ne ho due, e allora ho cercato di dare anche un'altra cosa, la cosa principale, l'amore di una madre e la comprensione, e ho cercato di insegnare ad aiutare, insegnare a capire.
Voi donne siete sempre più sagge, però avete una marcia in più. Con mia moglie è stata una decisione di entrambi, ma più sua che mia, di non avere figli, e lei sostiene che è meglio così, perché è sempre difficile gestire un figlio e anche il genitore che dà tutto l'amore possibile. Mia moglie indirettamente lavora anche lei nella scuola, tutt'altra mansione, ma non è dipendente dello Stato, è molto più giovane di me, vede questi ragazzi e sostiene, ma è saggia e obiettiva, e anche matta perché si è sposata a me. Quello è un altro discorso.
Vabbè, questo lascialo dire a lei.
E sostiene che anche dando tutto l'affetto, se nasce un figlio storto, è storto.
Se lo lo si comprende nel momento in cui va storto, forse lo possiamo aiutare. Poi non dobbiamo cercare di plasmare i figli secondo le nostre intenzioni, perché è chiaro che un ragazzo non potrà essere come suo padre, non potrà essere mai come sua madre, ma è un soggetto a parte. È chiaro che noi gli diamo delle strade da seguire, cerchiamo di dare strade da seguire giuste, corrette. È chiaro anche che a volte amicizie sbagliate, momenti sbagliati della vita possono portare il ragazzo a prendere brutte strade, tra virgolette.
Io ho una scuola di pensiero diversa, anche perché, e qui ha indubbiamente, io ho sempre mille dubbi su queste cose molto profonde e non ho mai certezze, però le poche certezze che ho sono per i ragazzi che ho visto in tantissimi anni nelle scuole, ma anche qui mia moglie mi dice che io ho successo sui ragazzi proprio perché io non sono loro padre e ho questo bellissimo rapporto, ma per 5 o 6 ore al giorno. Se ce l'avessi 24 ore su 24, ma se fossero miei figli davvero, ma...
Molto spesso non ascoltano i genitori.
Ma ecco, questo ecco, è la sacrosanta verità, perché è capitato, è proprio un caso personale, risale a qualche anno fa, non è più un mio ex studente ormai, ho cambiato scuola, sono rimasto colpito dalla frase di questo ragazzo che diceva tutto a me, confidava i suoi problemi, io dicevo di parlarne ai genitori e lui diceva: prof, io ne parlo con lei proprio perché lei non è il mio padre.
Certo.
Questo
certo.
Mi ha fatto molto molto riflettere.
Esatto. Quindi vedi, il ruolo che avete come insegnanti è molto importante, è molto importante. Io vorrei dire proprio al governo, a chi gestisce la scuola, questi insegnanti facciamoli sentire quello che sono veramente. Loro sono delle guide per i nostri figli, non diciamogli cose che non vanno dette, facciamoli credere nel loro lavoro, perché il loro lavoro è importantissimo. Questo io lo vedo con i miei occhi, Massimo.
Adesso dobbiamo dare il brano musicale, cosa, dopo un discorso così serio, che brano mettiamo?
Fai da solo questo, pensaci te alla musica.
Non insegnate ai bambini, non insegnate la vostra morale, è così stanca e malata, potrebbe far male. Forse una grave imprudenza è lasciarli in balia di una falsa coscienza. Non elogiate il pensiero che è sempre più raro, non indicate per loro una via conosciuta, ma se proprio volete insegnate soltanto la magia della vita. Giro, giro tondo, cambia il mondo. Non insegnate ai bambini, non divulgate illusioni sociali, non gli riempite il futuro di vecchi ideali. L'unica cosa sicura e tenerli lontano dalla nostra cultura. Non esaltate il talento che è sempre più spento, non li avviate al bel canto, al teatro, alla danza.
ma se proprio volete raccontategli il sogno di un'antica speranza. Non insegnate ai bambini, ma coltivate voi stessi il cuore e la mente. Stategli sempre vicini, date fiducia all'amore, il resto è niente.
Massimo Emanuelli, l'angolo della scuola, io non so, sono stupito e perplesso. Allora, io scherzo, e lo sapete, faccio il comico soprattutto quando sono in radio, anzi basta mettermi davanti un microfono e scherzo. Solo questa volta o è stata Loredana Ciafani o l'argomento o entrambe le cose, non sono riuscito a fare l'imitazione né di Funari né di Grillo.
Allora, per fare l'imitazione di Grillo dovresti chiamare un'altra persona, un nostro amico, o sbaglio? Gianfranco Barnieri.
Hai indovinato. Ecco, ma torniamo, ecco. Ecco, torniamo seri. Ma guarda, Loredana, che se intervenisse veramente Grillo, perché mi dicono che prima o poi interverrà il vero Grillo, ma non conviene né a me né a lui, perché tanto tutti penserete che è Gianfranco Barnieri che lo...
Esatto. Diccelo prima, perché sennò...
Guarnieri, Guarnieri, basta con questo Guarnieri. Signora Ciafani, ascoltato che diceva sui problemi dei bidelli. Io so che avete problemi anche voi, sempre per colpa del PD e del PDL, guarda caso. Ma signora Ciafani, la smetta, però, con questo Guarnieri. Io sono Grillo, Grillo Guarnieri, non c'è un'invenzione di Emanuele. Non inizia anche lei, signora Ciafani, con Guarnieri. Fanculo di Emanuele, fanculo Guarnieri, fanculo Ciafani.
Allora, in merito a Funari, lo sai, è stato il mio maestro, ma io ho sempre fatto in radio il verso molto male a Funari. In merito a Grillo, guarda, cioè, il mio modello rimane sempre Funari. Credo forse, ma non mi sto montando la testa e non sto neanche adulando Grillo, forse il denominatore comune è che, facendo ridere, diciamo delle sacrosante verità e delle cose serie, per ragioni
esatto.
Diverse, forse.
Esatto, mia nonna diceva, scherzando, Pulcinella diceva la verità, ed è vero Massimo.
Parliamo di radio, perché con Loredana fa mille altre cose, ha scritto dei libri, credo quanti, più di certi baroni universitari che insegnano in università senza avere titoli e competenze.
Ecco sì.
Quanti ne hai scritti? Quanti
ne hai scritti? Per il momento ne ho scritti solo due, uno lo sai benissimo qual è, in principio solo etere, filosofia e storia della radio, che mi ha portato dove, Massimo, lo vuoi dire te?
Qui c'è un conflitto di interessi, è come se il più grande imprenditore televisivo si candidasse premier, oppure se come un altro candidato premier parla di scuola quando ha la moglie insegnante, è il conflitto, perché poi dice che no, non dice niente perché sono amici e perché comunque facciamo sempre nomi e cognomi. Renzi dice le stesse cose che dice il PDL, solo che le dice del PD. L'ha detto Berlusconi e non lo dico io. Ed è una delle poche verità che ha detto Berlusconi, bisogna anche dargli ragione ogni tanto. Quindi non posso parlare di DJ sotto le stelle perché sono il direttore artistico.
Ci hai portato te.
Sì, come presentazione del libro, perché ritenevo, ecco, in qualità di direttore artistico, che il libro sulla storia della radio era validissimo, e anche come critico recensisco libri e pareva un libro e mi pare un libro validissimo. Poi però ho nominato una giuria di qualità che ha decretato i vincitori tra gli speaker nazionali, locali, regionali e web i migliori. Non l'ho deciso io sono il direttore artistico e ho nominato una giuria di qualità. La giuria di qualità ha scelto anche Loredana Ciafani per un attestato.
Esatto, e sono andata a prenderlo questo attestato e anche una targa a Sapri, a DJ Sotto le Stelle. Sono felicissima di questa cosa, non mi aspettavo tanto, per questo devo ringraziare sia te.
Ecco, sulla targa, adesso faccio l'ennesima battuta, sulla targa, e vedi che io non sapevo neanche la targa, pensavo l'attestato, lì è stato il patron Tonino Luppino. Io come direttore artistico ho scelto i libri, ho dovuto fare un po' il professore e capire chi aveva i titoli per partecipare al meeting, perché poi si scrivevano persone che non avevano mai trasmesso, si inventavano la radio, il nome della radio, oppure concorrenti che si insultavano tra di loro, facevano un po' come i politici.
Sì, ho seguito un po' tutta
sì,
la
c'è
scelta.
Stata sta bagarra, dovuto, oppure ecco, come professore che deve domare una classe. Poi sì, si trattava seguito. Per i vincitori, perché eravate comunque tanti, oltre 200 in regola con i requisiti del concorso, nominare una giuria di qualità. La giuria di qualità composta da Maurizio Seimandi, presidente della giuria, Massimo Boldi, Gigi Vesigna, Umberto Brindani, direttore di Oggi, cioè non gli ultimi venuti, penso. È una giuria obiettiva, al di sopra delle parti, ha preso delle decisioni, io non c'entro nulla poi con queste decisioni, quindi complimenti Loredana.
Va bene, grazie mille.
Se fossi poi... presidente del consiglio nominerei in Rai alcuni giornalisti obiettivi, al di sopra delle parti, Emilio Fede, Santoro, Floris, quelli sono obiettivi.
Certo, vedi, sapresti fare benissimo, hai i nomi pronti. E poi ne ho scritto un altro di libro che si chiama La magia della mente tra amore e comunicazione. Questo è stato pubblicato a marzo, spero abbia un discreto successo, me lo auguro, ecco, io ci credo tantissimo.
Non esprimo giudizi.
Perché non l'hai letto ancora.
Brava, brava. Perché adesso parlo male dei critici televisivi che recensiscono i programmi senza vederli e di quelli che recensiscono i libri leggendo solo la quarta di copertina.
No, questo dovrai leggerlo prima di dare il tuo giudizio.
Signora Ciafani, io so che lei è stata premiata DJ Sotto le Stelle. Allora venga DJ Sotto le Stelle a Milano e magari, perché no, anche nel Movimento 5 Stelle. Ciao Loredana!
Altro brano musicale e poi passiamo ai saluti finali.
Viva! Per questo son cattiva. Innamorata persa di uno come te. Me lo conferma il sole, intatta a modo mio, che forse non è il tuo. Viva! A volte non mi sento. Viva! A volte esplodo dentro. E di fronte a un addio son sicura che io cattiva, con le ali puntate su Dio. E di base lo so che nel tempo che ho scrivo vivo il manifesto e la mia libertà. Che potere mi dai, energia porta via, anche se l'ultima frase fa prima con noi. Depressiva, d'altronde chi non pensa non si risolve mai. Viva! Per questo punitiva, viva! E vive il tuo coraggio. Viva! Cosa voglio di più? sicura che io non cado, ho le ali puntate su Dio. E invece lo so, è nel tempo che ho, scrivo vivo il manifesto e la mia libertà. Che potere mi dai, energia porta via, anche se l'ultima frase fa rima con noia.
Massimo Emanuelli, l'angolo della scuola, abbiamo alternato momenti seri a momenti di scherzo. Altro punto serio che è l'ultimo, facciamo i critici su tutto, i docenti e inidonei, ne parlavamo con il segretario regionale dei COBAS della scuola, Paolo Latella, il segretario regionale della Lombardia. I docenti o il personale inidoneo, cosa vuol dire? Inidoneo in italiano so cosa vuol dire, spieghiamolo ai radioascoltatori.
Inidoneo significa che non è più qualificato per fare il lavoro che sta facendo per eventuali malattie subentrate durante la professione.
Quindi questa professione crea anche stress.
Lo stress lo crea moltissimo, questa è la professione che crea maggiore stress rispetto ad altre professioni. Non ci dimentichiamo che stare a contatto con i ragazzi è un dispendio di energia totale. Molte persone che non ne sono all'altezza si trovano alla fine a dover soffrire di malattie psichiatriche, di esaurimenti nervosi non indifferenti, e ad un certo punto queste persone si trovano a non poter più lavorare all'interno della scuola, a non poter più lavorare con i ragazzi. Queste persone vanno aiutate da un punto di vista umano ad avere altri lavori, perché se hanno comunque dato e non possono più dare nella stessa mansione, va trovata un'altra sistemazione.
Sì, l'hai spiegato in maniera appunto seria e meno, con tutto rispetto del professor Latella, parlava in termini più burocratici. Infatti sapevo benissimo la questione, ma l'ho riposta a te perché alcuni radioascoltatori, ma non della scuola, quando Latella parla al personale della scuola capisce, e chi ascolta la radio, perché non abbiamo solo studenti e insegnanti all'ascolto, non riusciva a capire il termine burocratico che adesso tu hai spiegato alla perfezione, io sapevo. Ma ecco, sulla pesantezza non so, a me non ha mai pesato questo lavoro, poi posso capire, potrebbe un domani capitare anche a me, lo sai, io ero in una mansione che ritenevano forse la più pesante, ma a me non ha mai pesato di lavorare con i ragazzi diversamente abili.
Massimo, è che ognuno di noi ha delle qualità. Se tu fai quella cosa che ti piace, tu riesci. Io vedo insegnanti che quando entrano nell'aula si illuminano d'immenso. Si vede che quel lavoro gli piace tantissimo e trasmettono ai ragazzi anche la materia, trasmettono ai ragazzi tutto quell'entusiasmo che hanno dentro. Mentre ne osservo altri che sono capitati per caso a lavorare nella scuola e lo hanno accettato perché non avevano nient'altro, che sono oltre che demotivati anche non all'altezza del proprio lavoro, ma lo si vede.
Ma giovani, anziani, non è un fattore anagrafico?
Non è un fattore anagrafico, io penso che non sia. Magari c'è gente che è molti anni che aspetta di lavorare nella scuola perché crede che quello sia il suo lavoro. Quindi siccome nella scuola esiste il precariato, c'è gente che entra in ruolo a 60 anni e poi magari fra poco se ne va in pensione, questo l'opinione pubblica non lo sa. Cioè, per anni sono stati legati a graduatorie, chiamati in causa nel momento in cui riaprono le scuole, a dover scegliere cattedre lontane da casa per non poter perdere il punteggio. Questo genere di cose alla scuola fa male, la scuola ha bisogno di essere stabilizzata. La persona che va la mattina a scuola deve sapere che quello è il suo lavoro e lo sarà per sempre, che starà sempre lì, non sarà costretto ad emigrare continuamente a meno che non lo voglia.
È molto difficile parlare perché io, a parte che ho 3 o 4 ruoli, allora per quello che riguarda Massimo Emanuelli, professore, sono stato fortunato, devo dire, nelle scuole dove ho insegnato certo io non ho mai trovato questi problemi di docenti inidonei, di sì, ho trovato ragazzi difficili, ma poi abbiamo tutto è funzionato alla perfezione. Se invece ma è tutto anche i colleghi. Se invece guardo al Massimo Emanuelli, speaker radiofonico che raccoglie testimonianze, ecco, già allora, ecco, mi ritengo un fortunato, perché in realtà dove ho lavorato io tutto ha funzionato alla perfezione. I colleghi, ho sempre trovato validissimi colleghi nelle scuole dove ho insegnato, e tramite la radio, ecco, ti dico, ti avevo fatto quella domanda sui giovani, un giovane, ma qui è la colpa, non l'ha forse capito, che è sempre del sistema politico, un giovane che fa il TFA, che è la formazione per diventare insegnante, che scrive, io la mail la leggo e posso anche fare nome e cognome, il nome lo sono dimenticato perché qui sono pieno di appunti, il cognome Montagnier, che praticamente il succo è questo, che lui è più bravo degli altri, 27 anni, è più bravo degli altri, si sente Einstein, questo 27enne, che bisognerebbe licenziare tutti i docenti che insegnano da anni perché non hanno voglia di fare puntini. Ecco, io mi sembra che come qualcuno che vuole rottamare i vecchi, quando poi è vecchio di dentro, e allora viva i vecchi.
No.
Se arrivano questi magari con concorsi, cioè inizio a essere preoccupato se ci sono questi insegnanti, se ci saranno,
Possono avere tutta la formazione che vogliono, ma le persone poi messe di fronte al lavoro sono e si rivelano diverse, perché non è un lavoro, non è una catena di montaggio, non è un ufficio, non devi seguire dei protocolli, hai a che fare con materiale umano, ecco, e non sai questo materiale umano come reagisce.
Ecco, e questo vabbè, era praticamente l'Emanuelli giornalista. Poi c'è il terzo Emanuelli che aveva, ormai parlo al passato perché ho cambiato mansione, sono tornato a fare il professore di italiano e storia, ma quando ero attivo non lo dicevo mai, perché adesso posso dirlo perché è un'esperienza passata, quando ero attivo in associazioni di diversamente abili, di genitori, gratuitamente davo una mano a quelli che sono poi i problemi, mi sentivo dire gli insegnanti di sostegno erano doppiamente eroi, perché era molto più difficile lavorare con i ragazzi diversamente abili. Questa non l'ho mai capita, perché un loro sorriso era, davano, insegnavano più loro a me che io a loro.
Io sono d'accordo con te, i ragazzi disabili a volte sanno dare qualcosa che non tutti riescono a dare. Molti considerano il lavoro di insegnante di sostegno pesante rispetto all'insegnante che insegna la materia, invece altri lo preferiscono. Io penso che i ragazzi disabili arricchiscono perché sanno dare qualcosa che gli altri non riescono a dare. Non solo la soddisfazione anche all'insegnante quando li vede a prendere ciò che gli insegna. Io suppongo che per l'insegnante questo sia un grande successo, la vedo così.
Loredana, sì, salutiamo a questo punto con una delle mie battute.
Va bene, vai.
Loredana, ci salutiamo in allegria dopo discorsi così seri. Tu a un certo punto hai parlato di persone esaurite. Beh no, al momento tutto si cura. Esistono ancora i matti che si credono Napoleone, i matti che votano il PD, i matti che votano il PDL e i matti che in radio si credono Beppe Grillo.
Esatto, e qui ci sarà sicuramente qualcuno che ce lo farà sentire sto Beppe Grillo.
E ascoltiamo Beppe Grillo, ma sarà quello vero o sarà Gianfranco?
Chi lo sa?
Vaffanculo, Giappani, vaffanculo, Guagnari, vaffanculo, Emanuelli!
Ciao Loredana!
Ciao, ciao Massimo, grazie, buona serata a tutti!
Scrivo versi per chi ama, sui muri, sui calzoni, sulle carte, sulle mani, sul parquet, sui manifesti, scriverò. Mi sentirò un Neruda, neppure Jacques Prévert, Montale, eppure questa sera per un'ora un poeta io sarò. Io farò di una stanza un teatro, una piazza e una sedia, un palcoscenico sarà, recitando con passione, entusiasmo e convinzione, prima serio poi pagliaccio io sarò.
riflessioni su pensieri ed illusioni, sentimenti ed emozioni che vivrò. E stasera a casa mia il tono misurato di un attore consumato che declama versi e prosa io avrò. Io farò di una stanza un teatro, una piazza, e una sedia un palcoscenico sarà, recitando con passione, entusiasmo e convinzione, prima serio poi pagliaccio io sarò. Sui muri, sui calzoni, sulle carte, sulle mani, sul parquet, sui manifesti scriverò. No, mi sentirò Neruda, neppure Jacques Prévert, tale eppure questa sera, per un'ora un poeta io sarò. Raccolgo indiscrezioni su pensieri ed illusioni, sentimenti ed emozioni che ho. E stasera a casa mia il tono misurato di un attore consumato che declama versi e prosa io avrò. Raccolgo indiscrezioni su pensieri ed illusioni, sentimenti ed emozioni che dirò. E stasera a casa mia il tono misurato di un attore consumato che reclama.
Franco Simone, poeta forse. È arrivato il turno di due poeti. Andrea,
sì, esatto.
E Adele.
Ciao.
Nome e cognome, cosa fate di bello nella vita?
Io sono Andrea e di lavoro faccio l'operaio presso una ditta di citofonia, videocitofonia. E come hobby, appunto, faccio rap, poesie, scrivo queste cose che pubblico su YouTube e su Facebook.
Adele.
Io al momento sono disoccupata e assieme a mio marito ogni tanto collaboro con lui scrivendo poesie e facciamo un'incisione assieme. Ho iniziato a farle assieme a lui, che mi ha dato lo stimolo in più per farli.
E di dove siete?
Di un piccolo paesino vicino Ancona che si chiama Polverigi.
La scuola, qui si parla di scuola. Andrea, Adele, che scuola avete fatto, dove, quando?
Io ho fatto l'istituto professionale, come diciamo, come elettronica, e l'ho fatta in Osimo tra il 1995 e il 1999.
Un ricordo, aneddoto legato ai tempi della scuola di qualche professore, nasce da lì la passione per il rap, per la poesia?
Sì, esatto, è nata appunto proprio sui banchi di scuola quando scrivevo delle piccole cose, e una volta ne scrissi una proprio purtroppo per un nostro compagno che venne a mancare, e tutti quanti gli era piaciuta questa poesia, mi dissero che era bella e mi diedero gli spunti per andare avanti, e da lì sono partito e ho scritto sempre poesie e rap.
Adele invece le scuole?
Io invece ho fatto le scuole medie, è una scuola professionale che insegnavano il mestiere, prima quello di sarta, poi segretaria, però come mestiere non sono riuscita a trovare quello che cercavo. Comunque mi ha fatto piacere aver imparato queste cose.
La scuola, la scuola comunque è sempre un momento formativo.
Sì, sì, quello sì, infatti mi sono rimasti tanti valori dentro. Infatti anch'io a scuola, quando non sapevo cosa fare, scrivevo qualcosa nel diario, tipo le poesie, invece anche di scrivere i compiti, trovavo lo spazio anche per scrivere le poesie.
Figli ne avete?
No,
no.
Adesso siamo bene così.
Niente poeti, quindi, niente figli poeti.
No, ci siamo sposati che poco più di un anno fa e adesso condividiamo tutto quanto insieme, uno vicino all'altro.
Sposi?
Non ancora.
Sposi novelli.
Sì, esatto.
Allora, prima di parlare appunto di poesia e di rap, scegliete un brano musicale.
Un brano musicale che abbiamo fatto insieme, che sta anche su YouTube, visto che prima abbiamo detto siamo i Polverigi, c'è la poesia Polverigi Imbiancata.
Sì, infatti, questa poesia.
E ascoltiamo, Polvere Disimbiancata.
Sì.
Polverigi Imbiancata. Polverigi dormiente, polverigi assonnata, polverigi imbiancata,
Stamattina, appena mi sono svegliato, alla finestra di casa mi sono affacciato. Tutto intorno a guardare ho iniziato e ho visto il tuo paese imbiancato.
Una leggera nevicata era da poco scesa e poche auto si sono viste lungo la salita e la discesa. Allora di macchina fotografica Andrea si è armato e queste foto che vedrete abbiamo in giro scattato. Polverigia imbiancata. Stamattina, mio piccolo borgo, ti sei svegliata con una leggera nevicata.
Un anno circa da quando ti ho vista è passato e stamattina di nuovo ti ho ritrovato. Il bianco sole dalle nuvole viene divorato e ora un leggero vento si è alzato.
Polverigia imbiancata, lungo le tue strette e piccole vie, tutto intorno è pressoché silente. Una piccola bava di gelido vento il viso mi accarezza sfiorandomi.
Di tanto in tanto qualche persona che sta a passeggiare, qualche rombo di auto che si sta ad avvicinare e leggera dietro sé la scia sta a lasciare, per poi di nuovo allontanare e il silenzio gli torna a predominare. Polverigia imbiancata, dovunque tutto è bianco, bianco purezza, bianco tranquillità, un timido sole la chiesa del Santissimo Sacramento illumina già, la gente scende lungo la via, bambini che giocano con allegria, cani che fiutano l'aria circostante.
In piazza Umberto I tutto è bianco, ora la gente si ritrova in giro a parlare o al bar mentre un caffè sta a gustare. Il palazzo comunale del sole baciato, che dalla chiesa Santo Antonino Martire nel frattempo è bucato, ma dovunque predomina ancora il bianco. Bianco candido e immacolato lenzuolo sei tu per me.
Le case tutto intorno ti stanno ad abbracciare, il tuo calore armonioso ci sta a scaldare, la gente intorno è felice ed entusiasta, e di neve ne ha fatta stavolta solo per quel poco che basta. Polverigia imbiancata, davanti al parco delle rimembranze ci troviamo a passare.
Da poco la neve ha ripreso a calare, ma il sole caldo la sta ad annientare ed in acqua piano piano a trasformare.
Polverigia imbiancata, ancora in giro ci sono vasti spazi di bianco, i miei passi dietro sto a lasciare.
Polverigia mia, ora avanzo lungo di te, verso la salita della circonvallazione. In giro qua ci sono soltanto poche persone, qualche altra macchina passa e se ne va, verso chissà quale destinazione. Al teatro della luna, al suo interno soltanto una persona, che il carnevale sta ad organizzare, affinché il pomeriggio si possa festeggiare. Polverigia imbiancata, mio caro borgo, che a tutti ci accomuni e ci accogli, dai tuoi rami di albero vedo piccoli germogli. Ti ringraziamo dello spettacolo che oggi madre natura ti ha donato, facendoti diventare imbiancata.
Vi ringraziamo di questa sublime visione, per la gioia o meno di tutte le persone, per averci, anche se per poco, dato spettacolo di questa bianca neve. Vista dall'alto è un enorme bianco mantello, che la neve tutta ti copre e ti rende bella. Il pendio bianco si vede da lontano, nel tuo vicino paese aguiano. Nei campi imbiancati restano gli umani attrezzi dell'uomo, che su di te lavora e produce.
Ora siamo giunti a casa e di te ci ricorderemo, anche con questa poesia che ti abbiamo dedicato. Ciao mia cara Polverigia, Polverigia dormiente, Polverigia sonnata, Polverigia imbiancata.
Massimo Emanuelli, l'angolo della scuola. Andrea mi diceva, microfono spento, che ha appena presentato un libro. Che libro?
Il libro si chiama Poesia nel diario, 50 pensieri nel tempo, che è stato pubblicato da Marcello Editore 3 anni fa, in cui ci sono appunto 50 mie poesie delle tante che ho scritto in tutti questi anni.
E dove l'hai presentato?
L'ho presentato al mio paese dove sono nato, che sarebbe Ofagna, un paese paesino a pochi chilometri da qui, con l'editore, con il vice direttore di una radio qua nella regione Marche, che è Radio Outmarche, il direttore Giancarlo Guardabassi, che conosci benissimo.
Sì, nostro amico comune.
Infatti anche lui mi ha intervistato diverse volte, pranzi delle radio insieme a lui, e adesso pure con la delle cure che siamo insieme leggiamo delle poesie ai ascoltatori presenti.
Sì,
queste cose, facciamo queste cose qui pure.
Tra le iniziative meritorie di Giancarlo e di Radio Outmarche c'è quella di portare la cultura, la poesia e anche la scuola in radio. Siamo praticamente in Italia solo io e lui, credo, a portare la cultura e la scuola in radio.
Sì.
Nelle scuole non avete mai presentato queste poesie?
Io sì, qualche anno fa dopo che ho presentato il libro a una scuola lì al mio paese mi hanno chiamato per andare, sono andato, ma sono stato appena una mezz'ora, ho raccontato di queste cose, come è nato per me il progetto delle poesie a scrivere queste cose, e mi hanno detto da cosa prendo spunto.
Come hanno
detto? Solo questa cosa molto limitata e basta, niente di che.
Beh, abbiamo problemi di burocrazia infiniti nelle scuole, ma come hanno recepito gli studenti questo messaggio? Anzi, io invito gli insegnanti, perché il programma è nazionale, nella zona Marche, che ci ascoltano, magari invitare Andrea Adele, questo sì, come hanno recepito?
Sì, se fosse possibile, volentieri, ci piacerebbe.
Come hanno recepito gli studenti questo messaggio?
Gli studenti l'hanno purtroppo visto come sono oggi come oggi, diciamo con molto menefreghismo quella volta.
Ah.
Non erano molto interessati.
Quanti anni avevano? Che istituto era?
No, era una scuola elementare di quinta elementare.
Ah,
spiegava tratti cos'erano le poesie e dopo gli ha detto che l'avrebbero approfondito premente alle scuole medie.
Elementari forse un po' troppo precoce, vi consiglio le scuole medie o le superiori.
Sì, infatti, io penso più alle superiori, perché è lì che si studia proprio la letteratura, queste cose poetiche dei grandi scrittori.
Adele,
sì.
E di qualcosa anche
io
tu?
Io non ho molto da dire, perché io sono molto incoraggiata da mio marito a collaborare con lui, cioè qualsiasi cosa mi unisco a lui con piacere.
Progetti per il futuro?
Progetti per il futuro, adesso stiamo lavorando a un nuovo CD, io sto lavorando con nuove poesie pure, che presto pubblicherò sempre su Facebook, e sto realizzando nuovi video, tra cui alcuni sempre sullo stile fotografico, come quelli già presenti in Facebook, insomma, con fotografie nostre e con sottofondo di poesie che scrivo io o lei, o insieme, in base a chi è.
Allora, invito i radioascoltatori a contattarvi tramite Facebook, dai tutti gli estremi pure.
Sì, il gruppo si chiama Andrea Hansevini, poeta rapper, e Adele Muscato, poetessa.
Ascoltiamo.
Siamo circa adesso 830-840 iscritti e speriamo che la gente ci contatti, che il gruppo cresca sempre di più.
Ascoltiamo allora un altro dei vostri brani, sceglilo pure.
Ci amo pure, è un rap suo che ha scritto Adele proprio su di noi, che si chiama Passa il tempo,
che è molto piaciuto anche su YouTube e su Facebook.
Passa il tempo. Passa il tempo e mi accorgo che la vita è bellissima insieme a te. Passa il tempo e non si ferma mai, tu mi sei vicino più di quanto non sai. Mai più dal mio cuore te ne andrai, perché ti amo sempre infinitamente, con tutto il mio cuore e la mia mente. Giusto o sbagliato non so, ma mentre cammino un giorno da sola, stavo inseguendo il mio destino. Quando davanti a me ti ho trovato, il mio cuore di colpo si è bloccato. Così con la fantasia a volare ho iniziato. Ho aperto le braccia e tu mi hai affiancato. Allora fu tutto chiaro per me, e la mia vita iniziai con te. Così mai più ti ho lasciato e sulla bocca ti ho subito baciato. Il cuore magicamente mi hai rubato e sono contenta di averti come fidanzato. Così vogliamo tutto il giorno assieme mentre fuori si fa sera. E a terra non ci credo più perché la nostra storia è sincera. E ripenso quando in quella chiesa quella mattina, amore ci siamo giurati mentre a te io ero vicina. Negli occhi ci siamo guardati e un altro bacio ci siamo dati. Passa il tempo e mi accorgo che la vita è bellissima assieme a te. Tu mi sei vicino più di quanto non sai. Passa il tempo e mi accorgo che io vivo come una regina vicino a te. Passa il tempo e non si ferma mai, e sempre assieme a me starai. Mai più dal mio cuore te ne andrai, ormai mi sei dentro non scapperai, perché ti amo sempre infinitamente, con tutto il mio cuore e la mia mente. Con tutto il mio cuore e la mia mente. Con tutto il mio cuore e la mia mente. Con tutto il mio cuore e la mia mente. Con tutto il mio cuore e la mia mente. Amore. Amore mio caro, non avere paura, che di questa cosa ne sono sicura. Io anche non ti lascerò mai, eppure te nel mio cuore starai. Che quando ci divide la lontananza, io sento sempre la tua mancanza. Non vedo l'ora di rivederti e trovare le mie braccia aperti per poterti fortissimo abbracciare e dolcemente sulla bocca baciare. Ma ora che ti ho qui tutto per me, sono contenta di essere la tua donnina. E tu sei il mio re e io la tua piccola regina. Hai un cuore grande, immenso e puro, e sarà bellissimo stare assieme in futuro. E sarà bellissimo stare assieme in futuro. Ora un nuovo bel giorno luminoso è iniziato. Il sole dietro da quella collina da poco si è elevato. Tutto quanto sta ad illuminare con il suo chiarore. Io e te che siamo distesi a parlare con amore. Ma che bellissimo giorno che è iniziato. Sulla bocca ti ho baciato. E tu anche con amore stai a ricambiare. Ti abbraccio forte per non farti scappare. In questo mondo che cambia sempre faccia. Che delle cose passate non lascia mai traccia. Ma lascia tatuato sulla mia pelle soltanto le nostre cose belle. Così riprendiamo assieme fianco a fianco a volare, ripensando a belle cose che siamo stati a fare, assieme ad altre che ora e in futuro poi faremo, e stanno in certo amore che poi sempre ci divertiremo. Così le nostre vite avranno tanta gioia e calore, mentre lentamente un altro giorno adesso muore. Passa il tempo e mi accorgo che la vita è bellissima assieme a te. Passa il tempo e non si ferma mai. Tu mi sei vicino più di quanto non sai. Passa il tempo e mi accorgo che io vivo come una regina vicino a te. Passa il tempo e non si ferma mai, e sempre assieme a me starai. Mai più dal mio cuore te ne andrai, ormai mi sei dentro non scapperai, perché ti amo sempre infinitamente, con tutto il mio cuore e la mia mente. Con tutto il mio cuore e la mia mente. Con tutto il mio cuore e la mia mente. Con tutto il mio cuore e la mia mente. Con tutto il mio cuore e la mia mente.
Massimo Emanuelli, l'angolo della scuola, sempre con Andrea e Adele. YouTube, la tecnologia quindi vi ha molto aiutato nella vostra attività?
Sì, entrambi sì. Una crescita professionale con i commenti, sì.
Sì, sì, è stato molto d'aiuto.
Quanti contatti avete avuto?
Io con circa 80 video caricati, ho visto proprio l'altro giorno che ho superato le 100.000 visualizzazioni. In particolare con un reto proprio che abbiamo fatto insieme, che è contro lo Stato italiano, che ha avuto nel giro di un mese più di 50.000 visite.
Oh, contro lo Stato italiano, come mai? Poi lo ascoltiamo allora.
Sì, va bene. E come mai? Perché purtroppo con la situazione di malessere che ci pervade in tutta Italia, la crisi economica che avanza sempre di più, come vediamo, tanta gente perde il lavoro e è sempre più difficile andare avanti e di conseguenza arrivare a fine mese. No, se lo Stato non fa niente, non ci dà gli incentivi, non ci dà niente, fanno solo parole, parole, niente fatti, e queste purtroppo sono le conseguenze.
E i fatti li fanno, i fatti propri, i cavoli propri. Emerge in questa trasmissione, noi ci occupiamo solo di scuola, ma PD, PDL, Monti, tutta questa casta fa sempre i propri affari e dalla scuola si può estendere a tutto.
Eh sì, infatti. No, io penso dei sani principi, se venissero imparati i ragazzi alla scuola, anziché fargli perdere questi principi che i nostri antenati pure in passato hanno conquistato, penso sarebbe una cosa bella.
E purtroppo la scuola pubblica la stanno distruggendo in ogni forma.
Esatto, è vero.
Speriamo in un futuro migliore e viva comunque la poesia, viva le persone che hanno queste iniziative meritorie come le vostre.
Grazie.
Grazie.
Ci fa piacere.
E allora ci salutiamo, annuncialo tu questo brano contro lo Stato italiano.
Il rap proprio si chiama, è un titolo un po' particolare che si chiama A fargli in culo lo Stato italiano.
Bellissimo. Ciao Andrea, ciao Adele, grazie.
Ciao.
Ciao Massimo, grazie,
ciao,
a
grazie.
Tutti.
Andrea e Adele, 2013, e siamo di nuovo qui, più incazzati che mai. E sapete perché?
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 In questo paese non c'è niente che va bene, in questo paese tutto quanto va sempre male, a nessuno non gli importa di niente, ognuno di noi si sente perdente.
All'istituzione non gli importa di noi. E noi dobbiamo pagare a tutti voi che state rendendo tutti i nostri sacrifici vani? Tant'è che ci vergogniamo di essere italiani. Ma se per un attimo gli occhi chiudiamo, con la nostra testa una frase pensiamo. E qui a tutti voi pubblicamente lo diciamo.
Fare in culo lo Stato italiano. Sapete qual è in Italia la situazione delle persone e che ora ci troviamo in una precaria situazione? Dove che va bene, ormai non c'è quasi più niente, dove ognuno di noi ormai si sente un perdente, dove ci sono in giro sempre più delinquenti, dove i deboli soccombono ai potenti. Chiama la pazzia, chiama la follia, lentamente sta morendo l'economia e c'è questa cazzo di crisi che avanza e del benessere si allontana alla distanza. Nessuno fa niente e non ci stiamo risollevando e sempre più in basso stiamo precipitando. Perché?
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 In questo paese non c'è niente che va bene, in questo paese tutto quanto va sempre male, a nessuno non gli importa di niente, ognuno di noi si sente perdente.
All'istituzione non gli importa di noi, e noi dobbiamo pagare a tutti voi che state rendendo tutti i nostri sacrifici vani, tant'è che ci vergogniamo di essere italiani. Ma se per un attimo gli occhi chiudiamo, con la nostra testa una frase pensiamo, e qui a tutti voi pubblicamente lo diciamo, fare in culo lo Stato italiano.
In culo lo Stato italiano.
Sarà che da quando la Cina al mondo si è mostrata, la situazione nel giro di poco tempo è subito cambiata. Tutto il mercato da loro abbiamo portato e molti prodotti ci hanno subito imitato, riportandolo in Italia contraffatti. Che roba da matti! Bisognerebbe in Made in Italy salvaguardare, in modo che la nostra economia potrà ridecollare, ma per farlo ci vuole lo Stato che ci appoggi, ci dia subito degli incentivi e ci incoraggi. Perché? 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 Perché?
In questo paese non c'è niente che va bene, in questo paese tutto quanto va sempre male, a nessuno non gli importa di niente, ognuno di noi si sente perdente.
All'istituzione non gli importa di noi, e noi dobbiamo pagare a tutti voi che state rendendo tutti i nostri sacrifici vani, tant'è che ci vergogniamo di essere italiani. Ma se per un attimo gli occhi chiudiamo, con la nostra testa una frase pensiamo, e qui a tutti voi pubblicamente lo diciamo, fare in culo lo Stato italiano.
Ma fagli in culo lo Stato italiano.
Ora che in Italia tutto sta peggiorando e lo Stato allo sbando ci sta lasciando, nessuno di loro è capace di intervenire e c'è sempre più gente che di lavoro sta a morire.
Ma affinché nessuno in tutto questo labirinto si perda, devono presto risolvere questa situazione di merda. A me è da un po' che in cassa integrazione mi hanno mandato e mia moglie Adele ancora, come tanti, lavoro non ha trovato. Dovunque attorno è fermo tutto quanto, il mio unico e vero rimpianto è che se andiamo avanti così non usciremo da questo problema qui. Ma non prendetemi per pazzo se vi ho parlato di questa situazione del cazzo. Io faccio solo questi rap di protesta e questo è al momento quanto mi resta.
Tutte le sere pensiamo che ci sarà qualche cambiamento, che prima o poi finirà questo odio e malcontento.
Ma tutto questo io lo penso anche al mattino quando dal letto mi desto con le luci dell'alba del nuovo giorno che inizia e affanculo tutto il resto.
Perché?
In questo paese non c'è niente che va bene, in questo paese tutto quanto va sempre male, a nessuno non gli importa di niente, ognuno di noi si sente perdente.
All'istituzione non gli importa di noi, e noi dobbiamo pagare a tutti voi che state rendendo tutti i nostri sacrifici vani, tant'è che ci vergogniamo di essere italiani. Ma se per un attimo gli occhi chiudiamo, con la nostra testa una frase pensiamo, e qui a tutti voi pubblicamente lo diciamo, fare in culo lo Stato italiano.
Fare in culo lo Stato italiano.
Fare in culo lo Stato italiano.
Ma andate tutti a fare in culo. Avete capito? Andate a fare in culo.
Fare in culo lo Stato italiano.
Massimo Meruelli, l'angolo della scuola anche per questa sera abbiamo finito. La puntata sarà replicata per tutta la settimana da Talent Web Radio, Radio Mare Imperiale, Radio Suburbia, Radio Mare Italia Network. Subentrano due nuove radio che replicheranno la puntata in orari diversi, in giorni diversi, siamo in onda ogni giorno. Old Radio e Web Radio Play Z, la prima di Genova e la Liguria, la seconda di Vasto in Abruzzo. Settimana prossima parleremo sempre di scuola con Marco Ancona che mi aiuta come redazione e pre-produzione del programma, vuole intervenire anche lui. Giusto? Sentiremo i ricordi di scuola, cosa ne pensa lui dell'attuale scuola pubblica italiana, Marco che riceve tante di quelle mail e le smista, non posso leggere tutto, siete tantissimi a intervenire, mail di intervento all'angolo della scuola. E avremo anche una cantante, Lighea, ci parlerà dei suoi ricordi scolastici e della sua attività a Canora, ha avuto degli ottimi piazzamenti al Festival di Sanremo negli anni 1994 e 1995 e oggi continua a lavorare. Si può essere dei grandi, lo ascolteremo da Lighea, senza apparire sempre sotto i riflettori. Ci sentiamo lunedì prossimo in replica tutta la settimana. Ciao ciao a tutti da Massimo Emanuele.
Abbiamo trasmesso L'Angolo della Scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Ha presentato il professor Massimo Emanuelli.